Vi ringrazio tutti, ma uno a uno però, non tutti genericamente, davvero uno a uno, perché insomma è un segno di affetto, di amicizia e tutte le sciocchezze che naturalmente retoriche si potrebbero utilizzare per l'occasione, però insomma, vi capite. Entriamo subito nel vivo della serata, ci sono tre, innanzitutto amici, persone di straordinaria qualità che stasera ragioneranno, credo non solo del libro, ma ragioneremo un po' anche di città, di passioni, di sentimenti, di possibilità, di speranze cadute, insomma, di ciò che ognuno vorrà liberamente portare come contributo. È inutile che presenti Tonino Di Numa, non ci stanno parole per descrivere Tonino, per ciò che è stato e secondo me ciò che è ancora per questa città. Qui c'è il maestro Cresta che oltre che un musicista straordinario è anche la vettura di essere un amico da lunga data e quindi di aver percorso insieme strade sentimentali e intellettuali, e poi naturalmente generoso Picone, che anche qui non ha bisogno di parole per essere presentato. Io credo che andiamo subito nel vivo dando la parola a Chiara Mazza, una bravissima giovane attrice che ha dato la sua disponibilità per la lettura, però consentitemi prima di ringraziare con un affetto che non ha misura Mario Spagnuolo, che non solo è l'autore di questa bellissima copertina, ma è uno che ha seguito in qualche modo con il proprio bagaglio emozionale e creativo questo libro, con una disponibilità che non ha misura. Naturalmente è stato anche l'autore della copertina del libro recente e ahimè l'altra volta mi sono addirittura dimenticato di parlarne, per fortuna è scritto nel dorso della copertina, ma questa volta non perché mi avevo paura di dimenticare, ma perché davvero il mio livello di riconoscenza nei suoi confronti è così alto, e perché poi secondo me questa copertina è così bella che da sola spiega già tutto quello che è contenuto all'interno del libro. Ed è fatto raro questo qua, che una foto riesca a dire esattamente quello che dicono le parole. Detto ciò, diamo la parola a Chiara che leggerà un primo passo del romanzo.
Grazie. Buonasera. Era buffo Luigi all'apparenza, con i suoi capelli biondi e ricci, la sua faccia paffuta, la sua accentuata linguenne, ma aveva una voce ferma, uno sguardo pulito. Le ombre della sera si allungavano sugli ippocastani intorno a loro e lui e Luigi erano ancora lì, a parlare, a ridere e a sognare. Le persone scivolavano sui marciapiedi del corso, davanti a loro che erano invisibili. Le donne dei bassi si disponevano ad una certa ora con le loro sedie davanti agli usci. Le carrozze con i cavalli apparivano o sparivano, lasciando nell'aria lo schioppo delle fruste. E loro due erano ancora lì. Ogni tanto si stendevano sulla panchina, testa a testa, ad osservare i rami fitti in alto. Ridevano, spesso felici, o tacevano, assediati da improvvisi paure. Era sempre la voce gentile di Luigi che lo riportava alla realtà. Era stato così ogni giorno, qualunque fosse la stagione. Era durata 8 anni, dalle elementari alle medie, che avevano trascorso sempre insieme, seduti nello stesso banco. Alle superiori invece avevano preso strade diverse. Melillo si era iscritto allo scientifico, il suo amico alle magistrali. Si erano incontrati ancora qualche volta. Luigi era cambiato. Così gli era sembrato, non guardava più dritto negli occhi e la voce era spezzata, la faccia distratta. Neppure ci aveva fatto troppo caso, spinto altrove dalle cose, con altri amici e altri pensieri. Poi non si erano visti più. Qualcuno era entrato senza bussare. Melillo non si girò, continuò a guardare verso la finestra. Faceva freddo, cominciava a nevicare. Si sentì il rumore della porta che si chiudeva. Bisognava che tornasse alle circolari, alle solite pratiche, ma non si muoveva. Anche un pomeriggio di dicembre, di tanti anni fa, mentre erano nel loro angolo, all'improvviso era apparsa la neve. Mario era rimasto fermo vicino a Luigi, sulla panchina che lentamente si imbiancava, a guardare stupito lo spettacolo straordinario che la natura offriva solo a loro, nel silenzio magico della vita. Quella volta non era fuggito.
Grazie. Ho presentato un personaggio che è un personaggio importantissimo nel romanzo, che è il personaggio di Luigi. Ho l'avventura stasera di sapere, questa è una cosa molto bella, che diversi di quelli che hanno già letto il libro, posso avere anche una condizione, come dire, piacevole, naturalmente non vogliamo con questo togliere il piacere di leggere che ancora deve farlo. Ora diamo la parola al maestro Gian Vincenzo Cresta, che ha avuto con me la fortuna di presentare il primo romanzo che è stato dentro il corso e di dire in quell'occasione parole straordinarie che mi aiutarono a migliorare lo scritto quel libro, a capire e intendere ancora meglio il senso di quello che ho scritto.
Buonasera a tutti. Io faccio un altro mestiere, non sono abituato a presentare questo genere di libri, ma sono contento di essere qua perché questo libro, questo romanzo mi ha dato moltissimo durante la lettura. Io l'ho letto più di un anno fa quando ancora non era stato pubblicato ed è un libro straordinario, un bellissimo romanzo. Ho letto tutti i romanzi di Franco, ma questo mi sembra il più appassionato, anche forse il più appassionato. Avendo letto tutti i suoi romanzi mi sembra chiara la direzione, la creatività è così, cioè ci sono momenti in cui bisogna attendere affinché gli obiettivi si svelino e momenti in cui la scrittura irrompe e, come dire, per Franco da un po' di anni a questa parte con la scrittura precipita. Per cui ogni libro è una scoperta, ma anche una conferma di un percorso che ormai era chiaramente intrapreso. E perché si vede che c'è una motivazione, si avverte che c'è una motivazione forte dietro la scrittura. Io sono un radicale in questo senso, facendo il compositore della mia vita, e quindi non credo a chi scrive per diletto. Ci vuole una motivazione forte, una, avrebbe detto paese, un paese, un'urgenza di poesia. Se non c'è questa spinta, questa necessità, la scrittura è debole, c'è un vizio alla radice. E dicevo che la parabola creativa di Franco è chiara. Il suo obiettivo è raccontare storie che superano il genere del giallo. Letto da qualche parte, dal tuo sito, il giallo come simulacro narrativo. Io sono d'accordo perché in realtà il libro di Franco racconta altro. E Franco guarda da di dentro questa città, questo romanzo è ambientato nel 68, quindi sullo sfondo si affaccia qua e là il movimento studentesco. La vicenda legata al movimento studentesco, dicevo, Franco guarda da di dentro la città e com'è questa città che vede? È una città spaccata in due, c'è gente che lotta per sopravvivere, che li definisce silenziosamente dolente, e poi c'è questa classe borghese emergente, i furbi, quelli che speculano, che si vogliono arricchire e che quindi stanno mettendo le mani sulla città. E questo è un tema ricorrente ai romanzi di Franco, perché ricordo I rettangoli neri di un altro romanzo, mi pare forse proprio il primo, e anche lì c'era la figura di un tecnico, di un, mi pare, un ingegnere, un geometra, ecco, questa figura, un ingegnere. In questo romanzo è il geometra, è colui che in sostanza progetta per sé, calcola per sé, ed è una figura appunto ricorrente. C'è anche una società civile inerme, che silente, che come dire guarda al proprio interesse e che quindi non parla in questo romanzo, ma questo silenzio viene rotto, e lo stesso Melillo se ne stupisce, da quattro vittime dell'usura, e quindi questo ventre molle che come dire che si muove. Questo è un aspetto del romanzo interessante, così come un altro aspetto interessante è dato dal numero di tematiche che questo testo, questo libro pone in evidenza, perché, lo diceva Franco in apertura, speriamo stasera di poter parlare di tante cose, perché questo libro pone un'infinità di questioni che riguardano i sentimenti umani, la sociologia, la antropologia, soprattutto la prospettiva del piccolo centro, cioè come una piccola città guarda al centro. Tra l'altro, dicevo prima, sullo sfondo c'è il movimento studentesco, il 68, come Melillo e alcuni tra i personaggi del libro guardano a ciò che accade nella grande città. Questo rapporto tra periferia e centro, e tra centro e periferia, è un tema centrale della modernità, che qui in filigrana, a mio avviso, viene affrontato in maniera assai interessante e che è sintetizzato nel rapporto tra Melillo e Carniti, che è questo commissario vicentino, questo uomo nord, ecco, rispetto a Melillo che è un uomo sud. E allora questo rapporto tra periferia e centro non è un rapporto simmetrico, cioè lo sguardo di colui che dalla periferia guarda al centro non è lo stesso di chi dal centro guarda alla periferia, è uno sguardo asimmetrico, è molto semplice capire questo, colui che sta al centro non sa qual è la periferia, ovvero ha un concetto di periferia molto generico, è tutto periferia, mentre colui che sta in periferia sa esattamente dove è il centro. In periferia si è plurali, nel centro c'è una tendenza all'omologazione per certi versi. Ecco, se non si comprende questo è difficile capire lo sguardo di Melillo sul mondo. Lo sguardo di Melillo è uno sguardo periferico, del provinciale, che per questo è abituato a vedere la diversità, ad accogliere la diversità. Non è uno sguardo fisso. Una delle differenze tra Carniti e Melillo sta in questo. Carniti dice: la scienza, cosa può la scienza? Cioè, rispetto a Melillo, che fa dell'esercizio dell'indagine come momento decisivo, l'introspezione, Carniti invece lo sostituisce con la tecnica. Ecco, questo sono i dati e i fatti che contano. Mentre per Melillo conta il, cito testualmente, anche la storia disgraziata di questo maestro, tutto è importante per Melillo. Ecco, dicevo che Melillo quindi trae vantaggio da questa osservazione periferica e questo gli dà una grandissima libertà durante la fase di indagine. Ecco, Carniti, dicevo, questo vicentino che viene a sud a lavorare, e io l'ho visto così, può essere che mi sbagli, è un po' l'uomo del fare ante littera, cioè il suo modo di indagare è tutto esterno, mentre il modo di indagare di merito è tutto interno. Questa dialettica tra Merillo e Carniti appare secondaria nella trama del romanzo. Non so quanti di voi abbia colpito questo, a me sì. Eppure è centrale, perché in realtà Merillo incarna la conquista del centro mobile, quello che Franco Cassano descrive in Penisole, e cioè quella capacità di spostarsi e di saper leggere ogni volta gli altri punti cardinali, e quindi di saper entrare ogni volta nell'animo del suo interlocutore. Quindi Merillo ha un punto di vista in costante movimento, e questo gli dà una capacità di lettura dei fatti assolutamente diversa rispetto a quella del suo collega vicentino, dell'uomo nord, diciamo così. Tant'è che Carniti arriva a delle conclusioni sbagliate, perché tutti gli indizi portano al geometra, tutti gli indizi portano ad individuare l'assassino nel geometra.
Ma non dico, però.
Detto solo ciò che non è.
Ciò che non è, quindi non abbiamo rivelato alcunché. Tra l'altro, sono convinto che tutti abbiate già letto il romanzo. No, allora non diremo più nulla su questi dettagli, come dire. Vabbè, comunque l'assassino, l'abbiamo detto che non è il geometra, quindi siamo tranquilli. Dunque dicevo, beh, allora andiamo ad altre cose, passiamo a un altro aspetto interessante, che a questo punto diventa difficile capire quello che si può dire e quello che non si può dire. Quello che non si può dire, no, l'assassino l'abbiamo ancora detto. Su questo stavo attento a non rivelare l'assassino. Non riveleremo l'assassino. Dunque dicevo, un altro aspetto interessante è quello del linguaggio, un altro aspetto che pure mi ha colpito durante la lettura, quello del linguaggio. Cioè il linguaggio, la lingua che i personaggi parlano, è un linguaggio molto asciutto, un linguaggio che non si concede, una parola si dà poco. In particolare mi sono ritrovato molto in una bellissima pagina, che è questa dichiarazione di Laura, una donna che ha avuto molti figli da un uomo, come dire, un triacone. E lei spiega al commissario Merillo le ragioni del perché è rimasta. Infatti questo passo si potrebbe intitolare proprio "Sono rimasta", ed è bellissimo da leggere, io non so se è tra i passi scelti, ma è lì, ecco qui, veramente la parola è pesantissima. C'è una grandissima teatralità in questa pagina che vi invito a leggere, che potrebbe essere letta a prescindere. Pagina 96.
95-96. Beh, brevissimo questo qui.
Facciamo
leggere. Sono rimasta.
Sì. Sono rimasta. Ho fatto la scelta più difficile. Sono rimasta quando mi ha riempito di mazzate, quando mi ha costretto a subire cose che neppure si possono raccontare, quando mi ha fatto pezzi le viscere, quando mi ha fatto vivere con pochi centesimi, quando si è andato puttane, quando me le ha portate in casa e mi ha cacciato per la scala. Sono rimasta quando picchiava i figli, quando ogni sera mi tornava ubriaco e mi vomitava addosso, quando mi colpiva a pugni se dicevo una sola parola. sono rimasta. Quel ferro che tante volte mi ha lacerato. Scusatemi, commissario, ma voi sapete, capite? Tutte le volte che rimanevo incinta io non lo posso dimenticare. Ma la schiena l'ho sempre tenuta dritta. I miei figli li ho difesi sempre. La mia faccia è pulita, il mio cuore è pulito. Anche se il mio corpo è distrutto. Sono rimasta.
Che potrebbe essere anche completamente avulso dal contesto, è una pagina di poesia. Ecco, dicevo, per il resto il linguaggio degli altri personaggi, come dicevo, è molto asciutto, con delle traiettorie secche, precise, per esempio il linguaggio tracotante di questo geometra, che, come dire, incarna un po' lo speculatore di oggi, quegli amministrativi che nel vuoto della politica assumono il potere e gestiscono la cosa pubblica come se fosse casa propria, e che quindi creano questo rapporto basato sul do-des, questa pratica clientelare, no? Per cui la trasformazione di quello che è un diritto in una concessione. Questo geometra che fa parte di una commissione edilizia e concede e specula. Poi in altri personaggi un altro aspetto molto interessante è che c'è molto contrappunto, nel senso che c'è un'estetica per cui ciò che accade nelle relazioni umane corrisponde a un sentimento interno opposto. Per esempio c'è Anna, che è la moglie di Davide, un operaio che sta perdendo il lavoro a causa del fallimento dell'azienda, e che sta subendo lunghi silenzi da parte del marito, che è teso e nervoso per questa situazione, che ha un'ansia di comunicare enorme. Quindi c'è sempre una reazione opposta, che però non si concretizza, non si materializza, perché poi di fatto Anna non comunica con l'esterno. Questo restare interno apre un'altra tematica interessante che pure è presente nel romanzo, cioè la reticenza. Gianna, la moglie di Luigi, dice un giorno gli ho detto di non tornare più e lui non ha detto nulla, cioè la parola che arretra, che tace, che non dicendo dice di più. Questa è un'altra caratteristica dei personaggi, questa parola sottratta, questa reticenza, questo pudore del dire. Non so se generoso mi l'hai permesso, nel senso che sto per dire che il messaggio di Luigi è conservato in una scatola, non è detto, è affidato allo scritto, non c'è tono, non c'è parola detta. Così come accanto alla reticenza e al pudore c'è anche una dignità che accompagna molti di questi personaggi. Per esempio Laura, abbiamo appena letto, che è maestra di dignità, così come la giovane Chiara, e così come gli atti estremi di alcuni personaggi, non dirò quali, sono atti di dignità, di chi dice basta. E questo aspetto della dignità è un tema profondo del romanzo, uno strato profondo. Io ho trovato questo romanzo realmente leggibile a strati, a più livelli, a superfici plurime. Dico questo perché Melillo parla della trama delle apparenze. Io scrissi una mail a questo proposito perché è una questione che mi interessa molto. Cioè, ad uno strato di superficie Merillo ritiene che non sia mai presente la verità, cioè per cogliere la verità bisogna arrivare agli strati profondi. Ecco, uno degli strati profondi di questo romanzo riguarda la dignità delle persone, dei personaggi. E poi c'è un altro metatema che attraversa diagonalmente un po' tutto il romanzo, ed è questo vuoto interiore che i diversi personaggi affrontano in modo diverso, cioè sono accomunati da un vento contrario, ma si differenziano da come essi reagiscono a questo vento contrario. Per cui alcuni personaggi, come Chiara, si proiettano nel futuro. Laura dice questo è un'espressione anche nostra, molto irpigna questa di, come dire, di accettare, di sopportare le cose perché questo è. C'è il geometra che si allena nel guadagno, c'è Davide che lotta per un lavoro, e c'è la figura della donna che attende, che è Anna, la moglie, che aspetta. E c'è appunto chi dice basta, come Fiorella, come Luigi. Ecco, quindi un abisso profondo, per esempio, c'è in Gianna che dice non ce l'ho fatta ad affrontare quest'altro abisso. All'omosessualità di Luigi. Quindi c'è anche una disillusione di fondo in tutti i personaggi, e una visione anche al negativo che come dire attraversa alcuni personaggi forti. C'è Laura che dice al commissario: se pensate che ci sia un limite all'immondizia, vi sbagliate, ho imparato che non c'è mai fine. Questo è un altro aspetto che mi riporta al primo romanzo di Franco, quando Melillo, l'interlocutore di Melillo, gli chiede da quando è iniziata la degenerazione. E Melillo risponde: non c'è un punto, è una deriva quotidiana. Quindi questo aspetto, questa disillusione, no? che è un po' un filo rosso che si ritrova nei romanzi di Franco. Ed infine mi hanno colpito molto alcune scene proprio del libro. Una scena, a mio avviso, veramente che è più vicina ad una sceneggiatura, è la confessione di uno dei personaggi. C'è un doppio piano temporale, perché da una parte c'è l'abbattimento di un palazzo, e quindi una direzionalità chiara, si va verso il futuro, dall'altra parte c'è l'arresto di una vita. E c'è anche un contrappunto proprio sonoro, perché al rumore di questo abbattimento del palazzo c'è una confessione pacata, a mezza voce. Ecco, quindi c'è una descrizione magnifica di questo momento, molto intimo, che però avviene all'esterno. Quindi questo contrappunto tra ciò che accade dentro, ciò che accade fuori, c'è anche questa, direi, una metafora nel momento in cui c'è l'abbattimento del palazzo, quindi la demolizione come abbattimento del muro che separa le persone. Quindi c'è anche un piano metaforico, così come questa pioggia che accompagna costantemente Luigi, e la neve che accompagna tutto il romanzo, che tende a coprire la verità. Quindi queste ed altre questioni, altre cose mi hanno molto colpito. Io devo solo ringraziare Franco per questo magnifico romanzo.
Io dico nulla, vi prego soltanto di notare la straordinaria musicalità con cui il maestro ha espresso considerazione, secondo me, una profondità e una bellezza incredibile. Allora ora diamo la parola al nostro amato Di Nunno e naturalmente siamo qui ad ascoltare.
Grazie, e divido subito le cose. Io devo fare i complimenti, come dire, alla città di Aretino, se stasera riesce, mentre contemporaneamente si svolgono altre significative e importanti attività culturali a Palazzo Caraccio, al Comune, eccetera, ad essere qui presente per ascoltare la presentazione di un romanzo. E è una cosa molto bella, lo dico, faccio i complimenti a tutti voi, peraltro un editore che vedo mano a mano che siete entrati è abbastanza qualificato. Ognuno che entrava io cercavo di capire chi era, riconoscevo sempre una persona significativa da un certo punto di vista. La prima cosa che devo dire, io faccio, non è il mio compito, praticamente l'ha fatto il maestro. I complimenti a Franco in quanto scrittore, lo avevo già notato sui giornali perché lui ama commentare le vicende della città prevalentemente sul mattino. Io apro una piccola parentesi, per esigenze mie, i medici mi dissero: non ti disturbare, non ti preoccupare, non devi occuparti più di niente, non lascia perdere le polemiche, devi, pensa a campare 100 anni, eccetera. Io ho scelto una via di mezzo, leggo soltanto i manuali, non leggo
soltanto,
leggo soltanto il mattino e la cronaca di Aretino in particolare. A Napoli in redazione, siccome lui come siede del mondo, come giornalista in cui vai sul posto di lavoro, la prima cosa che fa è che ha un giornale da leggere, e io scegliego, appunto, già all'epoca il mattino, però lì c'è la cronaca di Napoli, abbondante naturalmente. E ad Avellino invece avevo bisogno di capire che quello che accadeva qui da noi, e di dire, ho sempre conservato, tranne in un periodo, e lo dichiarai ad un tuo predecessore, e si guarda, io non leggo il mattino per quello che tu scrivi, e credo che per 6-7 mesi non ho acquistato il giornale. Dopodiché era la mia unica fonte di informazione, naturalmente meno che mai a pensare purtroppo di televisioni locali, non arrivo a dire, come disse un sindaco di Salerno, di nuovo oggi sindaco, lamentandosi per le critiche ricevute, disse: ma signora, una sera, lui ha un colloquio ogni martedì sera con i suoi cittadini e ha una televisione locale. Una signora si lamentava perché non avevano realizzato una cosa. Dice: signora, ma sta cosa chi ve l'ha detta? Diceva lui. Ma veramente l'ho letta sui giornali? Signora, ma come, voi leggete i giornali? Ma la mattina con quello che scoglia lei. E aveva risolto il suo problema. Naturalmente io non la penso assolutamente così, anzi tutto il contrario, però rimane il fatto che ho questa visuale limitata dal mio punto di vista, però questo mi basta per capire, anche perché, come diceva qualcuno, è per cose molto più importanti, vengo da lontano, quindi conosco, so, vedo, verifico, faccio dei confronti. E naturalmente le cose che ha scritto Franco nel suo bel libro mi colpiscono molto, proprio per questa capacità di raccontare la città, che apparentemente è un periodo di come dire, di un anno, di un episodio della vicenda del giallo del quale lui si occupa, ma in realtà è la mutazione della città. E poiché io sono sempre stato, come dire, in allarme per quelle che sono le mutazioni della nostra Aretino, della società meridionale, della società italiana, eccetera, e ho colto tutte le cose che dicevo. Lui del resto fa riferimento, potrebbe averlo fatto per altre zone della città, ma lui in particolare parte dalla zona dei Prateri, comincia proprio così, questa camminata lungo i fari. Poi c'è la deviazione dietro la caserma, quindi Valle Mecca è stato il primo quartiere in quella della città di zone di case popolari, e dietro, più indietro di una testa, lì c'è tutto un mondo di un Avellino che in quell'epoca trovò comodo trovare quella soluzione. Contemporaneamente che c'era stata San Tommaso, la prossima volta magari parlare di San Tommaso, di Rione, anzi ti suggerisco Rione Ferrovia, parlare anche della ferrovia della quale adesso si sta parlando in questi giorni, quindi ci sarebbe anche tanto da dire. Ma tutto il racconto è esattamente il racconto della città che cambia, è dentro la città della società che cambia, perché è inutile farsi illusioni, non è che le cose rimangono sempre ferme. Allora gli anziani dicono sempre: però com'era bella Avellino quando così così così. Questo è inevitabile che dicono questo, lo dicono anche a Napoli, ma com'era bella Napoli una volta, eccetera. E non lo dicono soltanto per la situazione nella quale si trovano oggi, ma perché purtroppo tutto è in evoluzione. Quando venivano, prevalentemente erano ragazze, le televisioni locali ad intervistare, a chiedere la battutina al sindaco per su questo e quest'altra cosa, io mi accorgevo che mentre parlavano io già ponevo mente alla carta che tenevo sulla scrivania, che l'argomento del quale loro parlavano già stava mutando percorso, e io già sapevo che la cosa era un po' diversa, quindi potevo dirlo o non potevo dirlo, era giusto dirlo. E una volta a una ragazza che mi diceva, ma che si lamentava di una mia non facile risposta ogni volta a tutte le domande che facevo, io dissi: guardate, la città, e pensate che siamo da 50.000 abitanti, ma questa è la verità, la città è come il mare, non si ferma mai, non c'è il Natale, Pasqua, Domenica che sia più tranquilla per un amministratore o meno. E il sindaco lo sa benissimo, e del resto lui poco fa gli ho detto: ma ti ho intravisto al ricordo di Michele D'Ambrosio. Sì, ma sono dovuto scappare via comunque. Quindi mi immagino già so tutto della corsa, scappa là, poi vieni qua, eccetera. E la verità è questa: la città non si ferma mai, ma è la società che non si ferma mai. Quello che poi accade in campo edilizio è un po', come dire, il riflesso, è l'aspetto più turbolento della vicenda, caro Franco, è l'aspetto che più ci inquieta, perché noi siamo abituati, facciamo, nella nostra testa ci sono le foto della città. Allora, quando Franco parla del, come accennava prima il maestro, di Palazzo Congedo. Palazzo Congedo era questo bell'angolo prima della vita comunale. E prima che lo demolissero c'erano delle attività, c'era un bel portone. Una volta solo ci misero anche temporaneamente un ufficio postale, non solo il vescovo nell'immediato dopoguerra, ma anche un ufficio postale, la famosa posta numero 2, stava lì al primo piano. E allora tutti in vino, perché dovevano pagare allora le tasse scolastiche e l'iscrizione, quindi non dico che cos'è comunque quel corridore dove tu poi hai ambientato una parte della vicenda del libro. E dietro c'era questo magnifico giardino, e un giorno io ho appreso da un amico che era dipendente della Camera di Commercio che quell'area era di proprietà della Camera di Commercio, che l'aveva acquisita perché voleva costruire una sua bella sede. E io, poiché già allora mi interessavano queste cose, capendo, discutendo, ebbi un contatto con una persona che naturalmente adesso è scomparsa, poi andò via da Avellino, ma aveva l'abitudine di avere dei colloqui con il vescovo di Avellino, aveva l'abitudine di avere dei colloqui con alcuni signori ad Avellino, eccetera, e entrai anche in contatto. Mi fece vedere delle foto di un plastico di come doveva venire quella zona. Un porticato, un piano rialzato, e molto più indietro un edificio tipo Palazzo del Roma, stupendo ed alto, che doveva essere la sede della Camera di Commercio. Poi la cosa ha preso tutta la carriera, se ne dissero anche quel caso, se ne dissero tante, perché e per come, poi hanno cambiato progetto, perché poi il lato davanti, dove appunto c'era proprio Palazzo Congedo e un po' di giardino dietro, fu completamente trasformato e c'è l'edificio che vediamo oggi qui di fronte all'angolo della Villa Comunale. Dietro, c'è nel giardino vero e proprio, c'è l'attuale sede della Camera di Commercio. Quindi anche quello fu tutta una trasformazione, una cosa. E ricordo il muro di cinta del giardino, all'angolo della Villa Comunale. Noi che eravamo più ragazzi, lì c'era un signore che campava mettendo dei fogli per il tiro a segno. Andavamo lì e pagavamo pochi soldi. E non si vinceva niente, solo lo stizzito di Rio Centro ha detto no. Io peraltro mi sono accorto allora di non riuscire a chiudere l'occhio sinistro, perché io puntualmente chiudevo sempre il destro, il suo fucile si spostava, e quindi non riuscivo mai a centrare questo benedetto cerchietto tricolore che stava di fronte a me, c'era questo motivo. E però ho capito molto tempo dopo aver perduto molte scommesse. E Palazzo Congedo era la metafora della trasformazione di tutta la città. tranne il centro antico, dal quale tra poco dirò qualcosa, tranne il centro antico, tutto il resto della città fu completamente trasformato, diciamo pure sconvolto, perché allora la città per la prima volta cominciò a decidere di darsi un piano regolatore, per la prima volta, perché Avellino viveva la sua trasformazione urbanistica e lo sviluppo edilizio che era di tutte le città italiane nel dopoguerra, perché tutti volevano la casa, l'alloggio. Però noi diamo sfogo a questo con Rione San Tommaso, che peraltro era allora, faceva parte di una politica sociale veramente all'avanguardia. C'era il fiore degli intellettuali attorno a quel progetto a livello nazionale. Solo però che quelle idee furono realizzate tanto per una piccola parte, cioè le case, quelle che danno più l'assilo alla gente, per tutti i servizi, tutto ciò che doveva venire. Non è mai venuto. Ma sapete che le prime case di San Tommaso, per i più vecchi, Goppa Maronella, come si diceva, le prime case di Rione San Tommaso sono di un progetto che vide all'opera Bruno Zevi, Ludovico Qualoni, cioè il fiorfiore degli urbanisti italiani allora, animati da gente che si chiamavano Adriano Olivetti, il quale attorno a sé creava una specie di cenacolo, e questi parlavano di come dare le case alla gente. Allora si pose il problema: demolire e ricostruire le case bombardate oppure costruire dei quartieri nuovi? Si passò alla seconda ipotesi. Avellino, come Matera per via dei Sassi, seguì questa seconda ipotesi. Così è nato San Tommaso, così sono nati questi quartieri veri vecchi, che oggi naturalmente tutti dicono, beh, bisognerebbe loro rottamare perché hanno svolto la loro funzione, quindi che ce ne facciamo adesso, visto che c'è bisogno di altro, sono case che non hanno un garage, sono case che non hanno verde, non hanno uno spazio, non hanno doppi servizi, cioè le cose minime che nell'edilizia post anni 60 invece si sono avute. E allora Avellino aveva solo un piano di ricostruzione post bellico che dava delle piccole dritte e non di più. Così fu realizzata l'espansione verso nord, cioè quelle che oggi chiamiamo Piazza Kennedy, quelle che noi pomposamente ad Avellino per anni abbiamo chiamato il grattacielo, il Palazzo Santa Maria, i suoi 12 piani, e ottenuto, chiedo scusa ma la mia tosse non è mai questione di acqua, e ottenuta anche quella concessione edilizia, allora si chiamava licenza edilizia, ottenuta per, come dire, per via traverse con un potente politico del luogo che si incaricò a Roma di garantire quella soluzione. E infatti la licenza edilizia venne addirittura da Roma. E il risultato è stato che la città ha avuto un suo ordine discreto per certi versi, però cominciarono a sopraelevare. E naturalmente dice tanto che ci mettiamo tre piani in più su un fabbricato, ma che male, a chi dà fastidio? Ce ne siamo accorti dopo, perché oggi si pensa all'insediamento abitativo per quello che significa: quanta gente ci va ad abitare, quante macchine circoleranno lì attorno, quanti negozi ci vogliono e tutto il resto. Ma onestamente questo taglio culturale non lo aveva Avellino, non lo aveva la nazione, non lo aveva l'Italia, questa era la verità. E quindi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Poi la borghesia ha cominciato a dire: ma perché non mi devo fare un bel palazzo nuovo? Perché non devo andare ad abitare sulla collina dei Cappuccini, dove fa tanto chic, eccetera? E quindi sono cominciate le aggressioni alle colline, le devastazioni vere e proprie. Allora, la metafora di Palazzo Congedo e dei qualche cantiere che ogni tanto nel quale si imbatte il commissario Merillo è proprio questa. L'Avellino raccontata da Franca è questa. Poi dentro quell'Avellino ci sono tantissimi episodi. Io riconosco anche qualche fatto di cronaca che Franco poi abilmente ha dovuto naturalmente manipolare, aggiustare, eccetera. Qualche vicenda di qualche famiglia nota che viveva in un certo modo o in un altro modo. E questa era l'Avellino nostra. Allora, l'Avellino del 68. Io posso anche raccontare un simpatico episodio che potrebbe far ridere, ma quando io ho sempre detto che il 68 ad Avellino praticamente lo abbiamo avuto più l'anno successivo che nel 68, però nel 68, proprio quell'anno, c'era i gruppi che si agitavano di più: la Fuci, che stava presso il Palazzo Vescovile, naturalmente il gruppo di San Cile, Don Michele Grete, che aveva Don Michele aveva di fatto non solo organizzato un gruppo, ma aveva anche un po' cooptato quello che era il gruppo di azione cattolica della Chiesa del Rosario. Ed erano tutti i ragazzi del colletto, del liceo classico storico, arcistorico di Avellino, cioè il centro, il fulcro della cultura della città di Avellino. E lì cominciamo a dividerci. C'era una parte un po' più proletaria, diciamo così, e una parte molto borghese, ma che era molto più, come dire, cazzuta, impegnatissima, anche perché i segnali che venivano da Milano, da Torino, erano quelli. Io ricordo un mio amico della Fucci che se ne va ad ottobre perché vince una borsa di studio alla Cattolica di Milano. Torna, noi avevamo l'abitudine di unirci sulla Fucci attorno a un affare di ping pong, un tavolo di ping pong, quella era la nostra pallacorda, diciamo così. Allora, mentre discutevamo lì attorno, prima di Natale arriva questo amico, idee completamente molto oltre quelle che erano le nostre, quelle che lui stesso aveva indicato a noi prima di partire, perché lui aveva vissuto questa esperienza a Milano, cioè al centro della contestazione, che poi era proprio la Cattolica, l'Università Cattolica di Milano. Quindi fu per noi una specie di shock quando tutti insieme ci trasferimmo a San Ciro, e insomma avemmo delle difficoltà a stare insieme, però ognuno tentava di pigliare la sua strada. Ci furono poi dopo anche abilmente delle cooptazioni politiche successive. Le idee di Don Michele erano quelle che erano. Don Michele era il sacerdote il parroco più progressista della provincia di Avellino, molto ma molto legato, con un'amicizia che lo ha portato fino alla fine con il personale di Avellino. E a queste personalità lui riteneva sempre di dover dare un contributo, un aiuto, una mano, e incanalò anche un gruppo di giovani ferocemente anti. Incanalò da quella parte, e poi noi ci ritrovavamo contro di là, quando in un partito politico stavo dall'altra parte e io facevo tra me, ma tu vedi un po', cioè io sto una vita qua che faccio certi discorsi, contesto eccetera, come mi ritrovo dall'altra parte e il grande capo che dice questi sono quelli veri, quelli buoni, voi non contate niente. La sostanza era questa. Allora ci trovavamo un po' enormemente in difficoltà e politicamente dicevo le cose cambiavano, e ci fu anche un curioso episodio. Decidemmo, prova di grande contestazione da venire in città, l'occupazione della biblioteca provinciale. Tu te lo ricordi questo episodio?
Come no?
Dovevamo occupare la biblioteca provinciale. Allora che cosa accade? Ci organizzavamo, però quella sera, per pomeriggio, si giocava per i campionati europei Italia-Unione Sovietica. Sta benedetta partita finisce in varietà, spareggio. Tempi supplementari, eccetera. Insomma, sfuma l'occupazione della biblioteca provinciale. Decidiamo, la rinviamo. Noi a Cinque la rinviamo come a chissà quando. Poi devo anche dire che ci furono anche delle spaccature, perché io allora scrivevo su un giornale che non era molto era a Tribuni di Pasquale Grasso Pasquale Grasso era molto tagliente nei suoi giudizi. Naturalmente solo a sentir parlare di contestazioni di giovani eccetera, per lui era una specie di bestemmia. Per cui una volta mi trovai con molta sorpresa, io convinto di dover scrivere un articolo sui giovani che sul corso stavano contestando, protestando eccetera, mi trovai un suo articolo in prima pagina e il mio relegato in seconda. Non ho mai capito perché, anche perché era molto, quando doveva dire qualche cosa Pasquale Grasso non è che te la mandava a dire, ti chiamava e ti dice guarda qua hai sbagliato, oppure questo non mi conviene, non mi piace eccetera. E allora il Tribuno di Irpinia non era uno dei tanti giornaletti settimanali, allora l'unico giornale settimanale era il Corriere dell'Irpinia. Quando uscì Tribuna con Pasquale Grasso fu un evento, e quindi fu tutta una grande confusione, per cui i politici la sera, appena noi arrivavamo da Napoli, dove portavamo il giornale, loro andavano a pigliare le prime copie per vedere chi di loro era stato attaccato. E siccome peraltro Pasquale Grasso era feroce avversario dell'avvocato Scarpati, sindaco di Avellino dell'epoca, in quegli anni, lui ogni settimana doveva attaccare Scarpati. Scarpati si difendeva su Corriere del Pino ed erano insulti reciproci. E in questi insulti c'è tanta storia della vicenda urbanistica di Avellino, che Pasquale Cassimo poi andò a fare il calcolo di quante licenze edilizie nella famosa notte di San Bartolomeo Angelo Scarpati aveva firmato, stravolgendo per 150 anni, stravolgendo il piano regolatore. Cioè Scarpati, il sindaco che ha approvato il piano regolatore di Marcello Petrignano, formalmente è lui, è il primo sindaco che ha un piano regolatore da Avellino, però in pratica lui rilascia le concessioni che andavano ad alterare le previsioni più importanti urbanistiche della città, dove doveva venire la scuola, dove doveva venire la strada. Faccio un esempio più visibile, del quale potete accorgermi: il prolungamento di via Roma. Alla fine via Roma fa una, descrive una curva prima di attorno alla caserma dei Carabinieri e poi gira a destra. La strada era naturalmente doveva andare ben avanti, dritta, andava in quella che si chiama Contrada Generali, dove c'era una scuola e che bisognava ampliare. E là è stato cambiato tutto, fu uno degli esempi più classici. Quest'uno apparteneva a una facoltosa famiglia di Avellino, che si impose, si irrigidì e disse: da qua voi non vi spostate. Questa era la realtà di Avellino di quegli anni, questa era la borghesia di Avellino di quegli anni. La borghesia, come dice qualcuno, non cambia mai, ha le abitudini prima, durante e dopo, e quindi non è che bisogna, se non la affronti di petto non fai niente. E siccome non ti lascia fare niente, devi agire, devi avere la capacità cocciuta di dire, di con i pugni sul tavolo, di battere le centinaia di volte e dire: si fa questo o non si fa niente. Per me la soluzione migliore è questa, questa dovrebbe essere la cosa. E il libro, tornando al libro, ecco perché la metafora di Palazzo Concedo, lui ricorda, ma pedissequamente, il Pollo Loro, il bar, chi se lo ricorda ancora, e la scritta della Cinzano, Martini, eccetera, sull'angolo, e c'era un negozio di tessuti, un altro ancora prima, poi dentro c'erano gli artigiani, un falegname storico, il cui figlio poi era, giocava bene a calcio, se ne è andato a Firenze, quando tornò da Firenze lui parlava fiorentino. Allora, siccome io ero molto amico, una volta mi chiamai e disse: se tornato, e allora mi toscaneggiava, proprio. E, insomma, capì che c'è poco da fare, le abitudini della gente sono quelle che sono. Cioè, obiettivamente, dipende, l'ambiente dove vivi ti forgia, ti plasma, ti fa quello che fa. Allora, i tanti personaggi, bellissimo quello di Chiara, la ragazza che è protagonista di fatto della, è la rivoluzione del 68, è la rivoluzione sociale, che soprattutto quello c'è dietro tutto questo. Quando la città tende a cambiare, quando i giovani dicono agli avellinesi: guardate che forse dobbiamo imboccare una strada diversa. Io conservo delle foto di queste manifestazioni, in prima fila ci sono sempre le stesse persone, sempre gli stessi giovani. E me li ricordo, persone che adesso non ci sono neanche più, Andrea Preziosi, c'è cioè il buon presidente del CONI adesso, del CONI provinciale, eccetera, con i loro Eschimo che guidavano questa. E ci sono immortalati nella foto che conservo gelosamente, mi auguro anche non ci sono scomparsa da qualche parte, che ce l'ho in cantina, quindi se non mi dite non mi ha fatto relativi scherzi, come io temo, sarò io a documentare questa scena. Ma sono giovani che allora osarono, questo è un fatto importantissimo, quindi volevano raggiungere dei risultati. Quali risultati abbiamo raggiunto poi oggi? Noi dovremmo fare un esame di coscienza, cioè quella è la nostra generazione che obiettivamente davanti a certi risultati poi si è fermata. Questa è la gravità della cosa. E poi ci siamo fermati e Franco coglie queste contraddizioni attribuendo poi le varie cose, facendole muovere come giusto che sia. Rivoluzione mancata, uno sviluppo inferiore a quello che avevamo pensato, illusioni tante, però anche la dignità di quelli che hanno saputo conservare la linea su una certa strada, hanno detto: no, io da qua non mi sposto, gli altri facessero quello che volevano. Tutto questo conferma una grande trasformazione. E quello che ho detto fin dall'inizio, che dentro le abitazioni, dentro di una testa, dentro quell'appartamento sudicio con i bambini che reclamano, con quest'orco che sta dall'altra parte, questa povera donna che subisce tante angherie, tutto questo accade, ma nel resto della città continua a camminare. perché purtroppo non esiste una, non si cammina tutti assieme, questa è una pura utopia. Sì, si cresce relativamente, generalmente, è come l'Italia che è cresciuta negli anni 60. Indubbiamente è cresciuto, il sud non è più quello di una volta, e chi lo può negare? Però quanti problemi abbiamo innescato? Chi avrebbe mai detto che sulle nostre deficienze, sui nostri errori, sui nostri sperperi, sulle nostre tragedie sarebbe nato un fenomeno come quello al nord della Lega, cioè addirittura come partito, come forza che dice io con questi non ci voglio stare qui. Io ho letto, e chiudo, ho letto sulle copie di ieri, sulle pagine economiche, un economista italiano che vive a New York, che dice, insegna all'università, e dice guardate, in Europa le colleghe purtroppo abbiamo fallito, perché i pesi sono eccessivi, la Spagna, l'Italia, cioè, non ce la faranno mai. L'unica soluzione sono 2 euro, un euro capitanata dalla Germania, dai paesi scandinavi, a questo punto anche dalla Gran Bretagna, Polonia, mettono loro la Finlandia, eccetera, ed è uno dei paesi mediterranei. Dice, questa è l'unica soluzione, perché i paesi mediterranei in questo modo potranno usufruire di una buona svalutazione e quindi si rilancerà la loro economia, se no andremo tutti quanti a mare, tutti quanti. Questa è la tesi del nord che dice, voi meridionali non ci farete mai crescere, perché voi siete abituati allo sperpero, siete abituati ad essere mantenuti, siete abituati ad essere assistiti. Io non so quante di queste cose noi possiamo dire con tutta onestà, non è vero, io mi ribello, eccetera, eccetera, ma tantissime cose purtroppo sono state vere. La tragedia è questa, allora dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Io leggo il libro di Franco, questa Avellino piovosa con la neve, è l'unico dato climatico che io non mi trovo, il 68, tanta neve, quell'anno. Proprio quell'anno non ci fu, è l'unica cosa.
Non è cronaca naturalmente.
No, sono bene, ci mancherebbe altro. Però la piovosina, pensate all'ultimo novembre che abbiamo avuto. E sembrava, perché io l'ho letto in quel periodo, e fuori c'è questo diluvio continuo. Dico per la miseria, ma qua non manca proprio niente. Siamo proprio in queste condizioni. Questa realtà accade esattamente mentre succede tutto quello che Franco ha descritto. A lui i complimenti proprio come letterato, prima ancora che come, peraltro lui è preside, professore di matematica, eccetera, quindi ha invaso un campo di arte, ma lo ha fatto così bene, io gli devo fare soltanto i complimenti. E speriamo gli auguri li rinnovo a lui per il prossimo libro, quindi per questo mitico commissario del libro descritto alla maniera perfetta, ma soprattutto li rivolgo come ex sindaco, sempre e comunque alla città di Avellino, a voi tutti, naturalmente. Grazie.
Commissario, io cammino poco per il corso. Non mi piace, da sola mi sento a disagio. Certe volte incrocio queste ragazze così vive, solari, allegre, nei loro vestiti audaci, nel loro stare insieme, nel loro gridare la loro voglia di essere libere, padrone di sé, del proprio corpo. Poi ognuna, lo so, cerca a modo suo l'equilibrio tra i suoi desideri e la famiglia in cui vive, spesso arretrata, autoritaria, e ognuna esce in modo vincitrice, sconfitta, arresa a metà. È un'altra generazione, vicina alla mia e lontanissima da essa. A me è toccato dire sempre di sì, anche se sognavo di dire di no. La mia vita è stata decisa da mio nonno magistrato e da mio padre magistrato. È toccato a me, figlia unica, continuare la gloria familiare, nonostante fossi donna e che questa professione per noi fosse una corsa ad ostacoli. Nessuno mi ha mai chiesto se fossi d'accordo, se me la sentivo. E poi mi piaccia, quello che faccio è un'altra storia. E sa cosa mi ha convinta più di ogni altra? Gli sguardi dei colleghi e degli avvocati, i loro pettegolezzi, le loro battute quando parlano della magistrata, li conosco e non li temo, anzi mi fortificano. Accennò un sorriso velato di tristezza, poi continuò. Ora per fortuna non è più come prima, neppure in questa città in cui tutto sembra sempre uguale a se stesso, in cui di più aspettano che tutto passi, che tutto riprenda il vecchio ritmo. è cambiato anche il ritmo, anche qui, appunto, si conta la cosiddetta normalità.
Avete capito che quello, quella che parla è la magistrata che segue l'indagine su questo tema della normalità. Ieri Giorgio ha scritto cose bellissime sul Mattino, non so se le prenderà ora l'intervento di cui anche farà un istante, naturalmente Giorgio si libera di parlare con loro.
Grazie anche a Tony Di Nunno per lo spot, spero volontario, sul Mattino. Chi legge il Mattino rappresentante di uno di medici, per cui seguite il suo esempio. Io intanto lo ringrazio anche, immagino, per l'affetto nei miei confronti. I libri di Franco Festa, dico i romanzi di Franco Festa e non dico gialli, perché già in un'altra occasione mi viene il sospetto che dichiarai anche una presentazione che in realtà lui tanto scrittore di genere non lo sia, e ci pongono di fronte una difficoltà, pongono soprattutto noi una difficoltà che però evidentemente assume un tono, un tratto positivo, lo ricordava prima Antonio Di Nunno, cioè fanno parlare di Avellino, mettono sul tappeto le questioni della città, una città che con molte difficoltà riesce a raccontare se stessa, a parlare di se stessa, se non in termini di polemica, di contrasto, di pettegolezzo, di bassa cucina politica e di, come dire, superficialità amministrativa. Avellino è una città che, nonostante tutto, nonostante quello che avviene, nonostante quello che potrebbe avvenire, quello che è avvenuto, insomma, stenta a parlare di se stessa. Non ci sono occasioni pubbliche in cui si possa discutere delle faccende avellinesi come queste, insomma, è difficile. Ci sono luoghi ormai separati anche dalla sensibilità collettiva, in qualche maniera comunitaria, se poi effettivamente una comunità questa città riesce ancora a produrre e ospitare. Esistono luoghi separati, luoghi in cui si discute anche di questioni che possono riguardare il destino degli individui, della città, i piani strategici, le conferenze dei servizi, i luoghi abilitati a farlo, però non credo che quei luoghi abbiano, come dire, la temperatura che magari qui si riesce a respirare, cioè l'interesse che qui in questa sala e anche nelle precedenti occasioni attorno ai libri di Franco Festa si è riusciti a respirare. È un problema questo che noi abbiamo, non è un problema di questi giorni, di queste settimane, però di questi anni, di questi decenni, ed è un tema su cui chi ha la capacità, la voglia soprattutto, ma anche, come dire, l'indirizzo istituzionale dovrebbe interrogarsi. È una città che non racconta se stessa, una città che non discute di se stessa anche in termini aspri e duri, è una città morta, una città finita, una città che non riesce a definire nemmeno il profilo dei suoi problemi, se non in termini di chiacchiericcio televisivo, di volgarità giornalistica e di pettegolezzo da quart'ordine. Ed è credo che sia un difetto, un limite. È un limite che mi fa dire che probabilmente una comunità, questa provincia, questa città non l'ha ancora prodotta. Non è ancora assunto, voglio dire, il tema fondante di uno spirito comunitario, cioè la famosa scodella di cui parlava Lortese, da cui tutti quanti bevono un sorso d'acqua, ma è quella lì, e tutti quanti vanno poi a alimentare quella scodella con l'acqua. Non c'è, secondo me, ancora in questa città un tessuto tale che possa far discutere tutti quanti dei problemi che anche esistono, eppure sono così evidenti e gravi, sono esistiti e esisteranno sempre, ovviamente. Se tutto ciò avviene a partire dai libri di Franco, a partire da questo anche dalla Verità dell'ombra, che mi sembra il libro, insomma, che in maniera più matura mette sul tappeto alcune questioni importanti che sono poi alla base anche degli strappi della recensione di oggi, se tutto ciò questo avviene per i libri di Franco, sicuramente è un tratto importante e significativo, sottolineare in ogni modo, l'ha fatto Antonio, l'ha fatto anche la Vincenzo. È un limite, è un problema per te, è un problema per Franco, perché a questo punto poi Franco Festa finisce per diventare, quindi, il narratore della città a dispetto del suo specifico, della sua specifica attività letteraria, che comunque c'è, okay. E che in questo romanzo mi sembra abbia raggiunto anche, magari mi soffermerò un attimo dopo, anche un profilo maturo e alto. Ci troviamo di fronte a un romanzo compiuto, con la sua architettura, con un congegno narrativo che funziona perfettamente, con dei personaggi che hanno uno spessore, una profondità, con un protagonista, che è quello ovviamente istituzionale, cioè il commissario Melillo, che poi diventa il cardine di una vicenda polifonica in cui evidentemente c'è anche un po' dell'architettura matematica che è nella mente di Franco, insomma, ma funziona, dunque è un libro che va letto anche, soprattutto forse come romanzo, come un'opera letteraria, e come opera letteraria ha un suo profilo molto alto e maturo. Io credo che sia, non perché la cronologia ci aiuti, ma credo che sia effettivamente il libro in cui Franco Festa abbia raggiunto una sua qualità di scrittura, di storia, di ambientazione assolutamente non, oserei dire, non provinciale, se poi questo termine avesse ancora un senso. Insomma, io, anche le presentazioni di Franco sono foriere di punti, come dire, di domanda. Quello che diceva prima Gian Vincenzo sul rapporto centro-periferia meriterebbe poi una ulteriore riflessione. Io, insomma, ho dei dubbi che esista ancora oggi specificamente nel lessico ordinario globale un senso alla parola centro e un senso alla parola periferia. Non mi convince nessuna definizione che si dà oggi di centro e di periferia, se non quella antica: il centro è il luogo dove le cose accadono. Ma le cose accadono perché? Accadono? Esiste un posto dove le cose accadono per primo? Oppure esiste, come dire, una vasta gamma di relazioni, di contatti, di riferimenti, la cosiddetta rete che ci fa dire che le cose possono accadere in nessun luogo e in tutti i luoghi del mondo? Allora esiste un centro, esiste una periferia, noi siamo un centro, siamo una periferia, siamo una periferia, poi di che cosa? Un centro con quale periferia? Non credo che noi possiamo ancora, secondo me, porci dentro questa come dire, ripartizione categoriale. Siamo un posto, intanto, come tutti i posti ha bisogno di crearsi un'anima, un significato, un senso del proprio tragitto, del proprio percorso, e un senso poi anche da consegnare a chi in questo luogo vive ancora, insomma. La modernità produce slittamenti di significato, insomma, non siamo tutti quanti uguali, siamo tutti quanti diversi, ma è il tema la modernità, non può essere, secondo me, la condizione di partenza. Per cui ci fa dire alcune cose, ci fanno dire alcune cose di Avellini, romanzi di Franco Festa. Questo chiaro, approfitto del limite, ma anche, come dire, vedo questa sera anche del dato, del tratto significante e qualitativo per poter esprimere alcune questioni anch'io. Certo, ho letto con grande attenzione ovviamente il romanzo di Franco Festa, La verità nell'ombra, perché volevo un po' capire, avevo letto anche gli altri, mi ero fatto un'idea che io confermo, che in realtà il giallo, il genere giallo, sia soltanto un espediente retorico per cercare la verità oltre le apparenze, per andare oltre, per tentare di entrare nella profondità dei sensi identificati di una comunità come Avellino, come Lippina, per esempio, che un luogo dato può offrire, per cui il giallo è un qualcosa che si porta dietro l'indagine, l'inchiesta, la ricerca di un senso, di un'autenticità, e forse questo espediente retorico è il motore della macchina narrativa di Franco Festa. Non credo che sia l'obiettivo. Certo, i giallisti oggi fanno fortuna, fanno sceneggiature, sono, come dire, la punta avanzata della cosiddetta istruzione letteraria. Non so se Franco ambisca a diventare un giallista tout court. Credo che lui oggi sia un grande narratore con questo romanzo, è un importante narratore del luogo che ha scelto di indagare, che è la città di Avellino. Sempre con grande attenzione ho letto, leggevo appunto i romanzi di Franco per capire quale fosse poi il nocciolo a cui far giungere il lettore. Qui mi sembra che, insomma, sia arrivato anche non soltanto in termini di scrittura letteraria, non soltanto in termini soltanto artistici, insomma, ma anche in termini sostanziali, a individuare il punto, almeno uno dei punti, che è sicuramente nel paradigma della notte di San Bartolomeo. Però in quella storia, in quella notte, in quel fatto, insomma, io, scusatemi un minimo di curvatura biografica, insomma, io ho conosciuto la città sull'urbanistica di quegli anni, perché da bambino leggevo gli atti della commissione edilizia di cui mio padre faceva parte, negli anni 70. E mi sono fatto un'idea della città, un po' per passione, eccetera,
attraverso quel tipo di cose che avvenivano, e mi sono sempre detto che se c'è una questione vera in questa città, se c'è una questione che racchiude non soltanto i fatti amministrativi, non soltanto i fatti politici, ma l'antropologia di questa città, il profilo sociologico di questa città, questa è l'urbanistica, lì vanno a ricadere tutte le cose. Li vanno a ricadere tutte quante le questioni, non soltanto perché purtroppo il cardine dell'economia di questa città continua a essere l'edilizia, il cemento, ma non solo di questa città, di questa provincia. Guardate, quando si è parlato di piano strategico, nessuno ha pensato i quattro piani strategici, tutti e quattro bocciati di questa provincia, tanto si illustra a disegnare profili di destino e poi dopo perde tutte le partite che gioca, tutte, 6-0, 6-0, tutte perde. Quando si è parlato di piani strategici di questa provincia, la piattaforma logistica, si è solo parlato di cemento. L'unica cosa che interessava era il cemento, era costruire, era fare, ma non il destino produttivo di una terra. Altro che ferro, altro che l'integrazione tra ferro e gomme. Se l'economia di questa terra è questa qui, se l'interesse vero è solo quello di edificare, fare e non costruire invece un destino di progresso complessivo in una comunità, beh insomma possiamo anche non andare indietro perché tanto non c'è una data di partenza, però in quegli anni è successo qualche cosa, negli anni che racconta Franco Festa in questo libro come scenario attivo, vero protagonista, è successo qualcosa, è successo qualcosa che ci fa ancora dire oggi che lì forse sono nate alcune questioni che sono ancora sul nostro tappeto e rispetto alle quali non siamo stati ancora in grado di dare risposte precise, non solo per lo sviluppo urbanistico della comunità, sicuramente se l'Avellino con cui oggi si fanno i conti e con cui fanno i conti tutti i piani regolatori di questo mondo, con cui hanno fatto i conti lo studio Vegotti Cagnardi, sverteggiati in questa città, ma anche se fossero stati gli ultimi geometri cretini dell'universo, insomma, di Santa Madonna, un po' di umiltà, dovrebbe avere il centro professionale di Avellino, confrontandosi con queste cose, dico, se tutti coloro che hanno lavorato su questo terreno sono stati di fronte a quelle incongruenze, forse dovremmo anche un po' capire dov'è che questa città ha preso una forma ormai immodificabile. Certo, la strada privata rispetto a certi interessi, sicuramente i palazzi costruiti, i palazzi costruiti sui fiumi, i fiumi cementati, insomma, è successo un qualcosa che ha cambiato la forma di questa città. E ha cambiato la forma di questa città in un anno topico, in un tempo, come dire, veramente significativo e sintomatico, nei decenni degli anni 60. Il 68 che disse, ne abbiamo parlato forse anche altre volte, a proposito, che ne so, del murale della pace di Ettore De Concilio, oppure del ricordo di Pio Falcolini, eccetera. È stata una cosa molto complicata e strana, molto meridionale, in senso positivo, perché il 68 nel sud è stato alimentato nelle parrocchie, è stato il 68, dicevo, gli anni 60, dei dopo scuola, è stato gli anni 60 di certe, come dire, rivolte anche familiari, in cui si usciva fuori dal familismo amorale per tentare di individuare dei principi. Ecco, ma questa città il 68 è stata una cosa che disseminate in un decennio, iniziato forse all'inizio di quegli anni, appunto con la della pace del giovane De Concilio, poi ha avuto un momento un po' di pausa, poi ovviamente il mondo si andava a rimescolare, e poi dopo, negli anni 70, con il manifesto per Pio Falcolini, sono cose di cui si parla in questo libro, non sto raccontando niente, sono cose che avvengono in questa storia, il manifesto per Pio Falcolini, l'occupazione del liceo classico, con Letta, allora nei primi anni a via Scandone, allora da Pulcino. Con un mondo giovanile, con una generazione diversa, con gli autisti della società di trasporti urbani fallita, che fanno sciopero sotto la prefettura, sotto il palazzo del governo, e risolvono questo tipo. Con una generazione che in qualche modo tentava di prendere la parola, tentava di dire, guarda, ci sono pure io, una delle scene chiave di questo libro, ce ne sono parecchie pagine strategicamente, che vanno lette strategicamente perché poi irradiano i significati, ma una delle scene chiave è proprio il pranzo domenicale, che è il pranzo della piccola città a bastardo posto, che ci ricorda poi la canzone dei Lucini, c'è l'ambiente provinciale, le pastarelle, ricordo l'acquisto delle pastarelle al corso, uno dei momenti che Franco fa ricorrere nei suoi libri, anche in altri romanzi, cioè, tra due generazioni, due mondi, perché capita che ci sia a tavola il geometra, il famoso geometra, non dico l'assassino per amor di Dio, lui non era questo, il geometra a tavola con la che ovviamente dice, ostenta la sua, come dire, potenza nella città, tale da poter manovrare, fare, comprare, acquistare, raccomandare, sistemare, eccetera, eccetera. E poi c'è la nipote, che insomma, siccome altri, lei è una ragazza giovane, è la ragazza forse che potete dire in copertina nel libro, che fa il doposcuola nei quartieri del centro storico, già allora abbandonato, eccetera, che va a casa di queste famiglie lacerate dal bisogno, disgraziate e disastrate dalla vita e dalla povertà. Insomma, è una ragazza che però si pone dei problemi, cioè, insomma, qui le cose non possono andare avanti così. Solo dentro, in quella camera, in quella stanza, in quel palazzo domenicale, si respira, ecco, il vero sentimento, la vera atmosfera che io credo che sia la protagonista di questo libro, la normalità milanese, quella dimensione in cui tutto poi si tiene, in cui tutto si dovrebbe tenere, questa copertura che dovrebbe poi tenere dentro ogni cosa, e in cui certo si può anche chiedere, si può anche alzare la voce in piazza, però poi dopo bisogna chetarsi, perché bisogna chiedere il posto all'ospedale, perché poi bisogna comunque soggiacere, perché comunque c'è una sintassi di comportamenti che si deve seguire, perché così devono andare le cose, perché il figlio del magistrato deve essere magistrato e il figlio ancora del magistrato deve essere ancora tale. Insomma, tutta questa catena, che poi la catena della borghesia meridionale, forse italiana, forse occidentale, ma tanto è, ecco, anche qui una definizione molto aperitiva, in quel pranzo domenicale c'è la normalità, tutto deve tenersi, allora si tiene che il geometra fa le sue sporche manovre con le licenze edilizie e intanto presta soldi a usura e ha i suoi uomini d'azione, eccetera, eccetera. La ragazza che intende di scalfire il tetto di questa normalità col suo temperino per dire guarda, non è così che deve andare il mondo, la mamma che dice tu a tavola non puoi trattare così gli altri, stai tranquilla, vediamo di sistemare il fidanzato dell'altro, c'è da avere una maniera per uscirne fuori, ci sarà un modo per sistemare tutto il faccente, c'è poi in questa città tanto normale, poi non davvero, c'è il dramma di Luigi, c'è questa omosessualità che esplode in una vicenda terribile, una tragedia, però anche lì, in una città che vuole essere normale, vedete sotto quanta roba c'è. Vedete questa normalità apparente quante cose nasconde. Nasconde una città che si muove, che si riordina secondo un assetto selvaggio, un assetto, come dire, della peggiore politica, una città in cui, appunto, il fatto che in questa città piova, poi nevichi, mi è sembrata una citazione, non so se volontaria, ma altro scrittore che ha poi a che fare con Spina, a Malacco di Pugliese, questa città dei crolli, Napoli, i quattro giorni di acqua di Malacco in cui insomma la città poi crolla con una serie di devastazioni dovute al tempo, poi la città avviene non crolla nemmeno, perché il crollo che mostra in questi giorni di acqua e neve è un crollo più interno, che riguarda le famiglie, riguarda le persone, riguarda l'intimo dei personaggi stessi, se ci sono i crolli sono per delle demolizioni, che poi andranno a congiungersi anche con i crolli individuali delle vite. Dicevo, questa città che vuole sembrare apparente, poi vedete quante cose succedono. C'è una persona che vive il dramma dell'omosessualità, c'è una persona che fa i suoi sporchi guadagni in quel modo lì, c'è una ragazza che tenta di cambiare il mondo, ci sono tante cose. E c'è un commissario che con il suo buon senso, con la sua bonomia, con la sua saggezza, ma anche un po' con la sua, col suo fiuto che gli fa capire che insomma qualche cosa deve pur cambiare in questo mondo. Io Carniti non l'ho visto tanto come, diciamo, il benvenuto al sud degli anni 60, cioè con il commissario Vento che qui arriva e scopre che poi in realtà le cose, le indagini si possono fare anche con un po' di naività, spina, cioè semplicità fatta di buonsenso, eccetera. L'ho visto anche lì come una sorta di confronto generazionale, come un personaggio di una generazione diversa che pensa che anche le indagini possono essere, lo dico a uno scientista come Franco Festa, si possono risolversi con la tecnica. Beh, la tecnica non serve a molto, se poi manca la capacità di entrare nell'anima delle persone, di entrare dentro, di spacchettare le vite, di capire che cosa poi accade nell'esistenza, eccetera. Dico, è la normalità che viene messa completamente in discussione in questi giorni, in quei giorni di queste indagini, di morti, eccetera. E la città appare per quello che qualcuno pensava non fosse, appare come una città di crimini e misfatti, in cui insomma bisogna pure che il ritmo cambi. La giovane magistrata spera il ritmo cambia, eccetera. Ora si scopriranno gli assassini, si scopriranno ovviamente le ragioni delle morti, il ritmo cambierà, non lo so. Io non credo che alla fine il romanzo di La verità dell'ombra ci dica se il ritmo questa città l'ha cambiato, perché non so se effettivamente siano successe cose diverse da quelle raccontate da Franco Festa negli anni a venire, almeno se quelle sono delle, come dire, rappresentano immagini della storia di questa città. Non so se negli anni 70, 80, 90, 2000 siano successe cose un po' diverse da quelle appunto degli anni della verità dell'ombra. Certo, sicuramente forse abbiamo la capacità, la possibilità di capire meglio quello che è avvenuto, forse perché siamo stati capaci col tempo di comprendere come per capire come si possa modificare un ordine sociale bisogna cambiare punto di vista. È scritto nel libro, acquisire la giusta distanza dalle cose che succedono, fare un passo indietro oppure mettersi sulla collina della terra, andare dalle parti del seminario e guardare un po' in prospettiva, e allora lì forse con la giusta distanza si può comprendere effettivamente alcuni fenomeni che sono avvenuti, che sono successi, e capire almeno il loro tragitto, il loro percorso. Rimane aperta però per Avellino, per questa città, il tema della modernità. C'è un problema, questa è una città che è ancora come la città invisibile di Calvino, come la Maurizio di Calvino, in cui le cartoline del passato erano sempre migliori di quelle del presente, in cui si dice quanto era bella questa città perché aveva questi lampioni così e queste pietre così, e rispetto a un presente brutto. È diventato quasi una sorta di mantra, ce lo dobbiamo ripetere sempre, che la Avellino del passato era più bella di quella del presente. Io non sono convinto di questo, lo dico un'altra volta, l'ho preso in un altro libro di Franco, ma non per demolire, come dire, un totem che ormai credo che sia un simulacro condiviso da tutti quanti, anche coloro che in quella città del passato non ci sono mai stati veramente, perché bisogna stare, bisogna ricordare cos'è la Avellino degli anni 70 per poter rimpiangerla, bisogna ricordare che cos'è la normalità per poter poi rimpiangerla. Bisognerebbe un po' capire effettivamente anche le occasioni perdute rispetto ad allora per poter poi avere uno sguardo così struggente di nostalgia. Io non sono un ottimista del presente, non credo che la città di oggi sia migliore di quella del passato. Sicuramente quella del passato però non può essere un esempio da seguire per l'avvenire. Credo che ci sia un bisogno invece di capire dove ci sono state le strozzature in questo percorso, di individuare seriamente, di fare un esame di grande consapevolezza collettiva per comprendere dove una città, dove è successo che una città, e in che maniera, con quali protagonisti una città ha cambiato volto e diventata una città così strana come quella che già nella verità dell'ombra ci appare, ci divide. Quali sono state le sconfitte? La generazione di quegli anni è una generazione che, diciamo tutti, ha perso. È una generazione che ha perso, non ha, lo dico insomma con grande franchezza, se non hanno perso gli ideali di quegli anni, se non ha perso l'ansia di modernizzazione, se non ha perso la capacità di innovare usi e costumi della gente, di tutti quanti, se questo non ha perso il nome e non è stata una battaglia persa questa, i protagonisti di quegli anni hanno perso. I protagonisti di quegli anni sono oggi dei perdenti, non tanto, ma sono perdenti soprattutto perché non hanno la consapevolezza di essere sconfitti, pensano di essere vincitori perché sono in altri luoghi, perché sono stati in molti casi esempi di brutto trasformismo. Sono state delle persone che secondo me non hanno condotto linearmente, ovviamente non posso definire genericamente tutti, dico che ci sono stati degli esempi talmente significanti da poter dire che ciò è successo per la gran parte, delle persone che hanno realizzato approcci diversi dai punti di partenza, non per una maturazione avvenuta, ma per convenienze di percorso. E su questo credo che un esame di coscienza bisognerebbe ancora farlo. Anche qui credo che non si sia fatto fino in fondo. Il libro di Franco è un libro che ci pone di fronte a questi temi, è un libro che ci offre queste possibilità di interrogarci su queste questioni. Lo dicevo prima, è una delle varie occasioni, le presentazioni dei suoi libri, è una delle varie occasioni in cui si possa discutere di questa città, e leggere i suoi libri è una delle varie occasioni in cui si possa trovare di fronte a questioni vere che appartengono a lì. È però, dico però alla fine, ma insomma vorrei che fosse all'inizio del ragionamento, un bel libro, una grande prova letteraria, un libro di una grande maturità, un libro di una scrittura, come dire, condotta in maniera sapiente e sicuramente con una grandissima capacità. Ci troviamo di fronte a uno scrittore, a un narratore, che ci racconta nelle sue storie di qualcosa che ci riguarda, di qualcosa che ci ha riguardato, di qualcosa che probabilmente ci riguarderà ancora, e su queste questioni pone degli interrogativi. Ma insomma, io credo che oggi avere tra le mani un esempio di questo tipo non possa che essere una prova di soddisfazione e di contentezza della lettura.
Un bellissimo passaggio letterario, poi brevissime, pochissime parole.
Quella mattina ero ritornato presto a casa. Non vi era novità per l'azienda fallita. E stare in quel pullman davanti alla prefettura con i compagni di lavoro ogni giorno tenuti e nervosi, certe volte stancata. All'improvviso gli era girato per la testa il pensiero di Anna, un desiderio misto a un'ansia di cui non capiva il senso. Aveva percorso il corso in catari volando ed era arrivato sotto il portone di casa. Era salito in silenzio, sorridendo al pensiero della sorpresa che avrebbe fatto alla moglie. La porta non era chiusa con la chiave, ma aveva subito capito che in casa non c'era nessuno. Sì, la luce che arrivava nel corridoio, dalla radio spenta, dal respiro delle cose. Aveva girato per le stanze cercandola. Prima calma, poi con la sensazione di una felicità e di una speranza che si spegnevano, di una pulizia che lo sommergeva, di una sorda gelosia che gli esplodeva dentro. Il suo rossetto, quella camicetta appena sbottonata, quegli orecchini luminosi, perché? Perché? Erano frammenti in disordine che gli giravano per la testa, mentre gli metteva una tazzina al suo posto, inciampava in una sedia. Dovette appoggiarsi ad uno spigolo della porta, imporsi una calma che non riusciva più a trovare. Il maestro! Quei sorrisi strani che aveva colto qualche volta sulle labbra di Anna per lui, quei saluti così gentili, quella frase che gli aveva sentito continuamente ripetere, ma sarebbe bello se il maestro seguisse Luca nei compiti, e alla quale non aveva mai dato seguito. E se fosse stato altro? Se ci fosse stato dell'altro? Si sentiva un ruggito dentro che non riusciva a trovare la via d'uscita. Poi, quegli urli. Disperati, incredibili, una voce, due voci, non si riusciva a capire, un no gridato senza misura, una sillaba che aveva spaccato il silenzio in due parti, una cascata di pregazioni e di lamenti. Anna, il maestro, Anna, non ricordava nulla. I balzi per le scale, il campanello, la spinta, la porta, era finito quasi a terra, si era retto al muro di fronte, si era subito tirato su, con gli occhi che ruotavano impazziti. Poi l'aveva visto. Il maestro era a terra, accucciato, indossava una pigiama blu, la manica della giacca era strappata, era scalzo. Un uomo su di lui in piedi lo prendeva a calci e a pugni e bestemmiava, un sconosciuto. Era basso, grasso, con un vestito grigio sporco, la barba incolta e la camicia senza cravatta. Il maestro non gridava più, emetteva solo un lamento sordo, un guaito. Non videro subito chi era entrato, i pugni e i calci continuarono per un tempo che sembrò infinito, mentre Davide cominciava a capire che Anna non c'entrava. Era un'altra storia e a chiedersi in un anno cosa stesse accadendo, cosa dovesse fare. Si mosse prima di trovare una risposta. Si avventò sull'uomo con una freddezza che meravigliò lui stesso. «Fermo!» gridò bloccandogli il braccio. L'altro finalmente lo vide. Si arrestò, travolto dalla paura, mentre il maestro, strisciando, fuggiva via. L'uomo non disse una parola, non protestò, non fece resistenza. Velocemente il suo spavento svanì dietro un viso di pietra. Davide gli lasciò il braccio, tacque, arretrò appena. Arrivava un vento freddo dalla finestra semiaperta, un cielo livido sfogava la sua pioggia sui vetri, con un rumore secco e regolare.
Io ringrazio Chiara, che non a caso si chiama Chiara.
Come la?
Che credo rassomigli anche molto alla protagonista del romanzo. E naturalmente non posso dire nulla perché, come dire, beh, come si fa a dire qualcosa? A questo punto, dopo aver ascoltato quello che hanno detto le persone che mi hanno preceduto e che noto con grande piacere di aver scelto proprio in modo giusto e appropriato. Io devo ringraziare due persone innanzitutto, una si chiama Anna Maria Lepore, molti conoscono la professoressa Lepore, ed è stata una guida straordinaria nella scrittura, perché lei non ha mai messo mano alla parte dei contenuti, ma sul terreno della forma mi ha dato una guida, un aiuto, un sostegno che non si può descrivere. Anna Maria vive a Trieste, è stata una grandissima professoressa ed è in qualche modo a lei devo tantissimo nella scrittura di questo romanzo, nella scrittura e nella riscrittura, perché questa operazione è durata più di un anno. E poi devo tantissimo ad un'altra persona che non c'è, che è Marco Civiello, che è un intellettuale meraviglioso, un amico sublime, il quale ha preso il romanzo nelle mani e con grande amore e sollecitudine mi ha dato delle indicazioni di lavoro straordinarie che mi hanno permesso anche di renderlo più secco, più agile, di eliminare delle pesantezze. E infine, ma non c'è nessuno che agge via, io devo ringraziare Generoso perché quello che più di ogni altro ha creduto in quello che io faccio. Ed è una cosa per me molto importante. Volevo soltanto dirvi pochissime cose, io non voglio aggiungere niente. È accaduta una cosa straordinaria questa volta, è accaduto cioè che io ho ricevuto dai miei lettori una serie di straordinarie, bellissime lettere, recensioni, indicazioni, ma voi non potete immaginare quante, che hanno illuminato quello che ho scritto, lo hanno vivificato, lo hanno chiarito a me che ero l'autore di quello che ho scritto. E voglio terminare solo leggendo qualcuna delle frasi che mi sono state scritte, e nient'altro che questa. Mi ha scritto Bianca: comunque avevo ragione a darti di lei per il tuo lato femminile, perché è proprio femminile la capacità di comprensione dei tanti geni umani, soprattutto le tipologie femminili. C'è sempre una solitudine di fondo, una voglia d'amore, nessuna delle tue donne è cattiva con convinzione. E poi ha scritto tante cose belle, mi ha fatto una serie di visite, mi ha dedicato un lavoro di bello, con una serie di osservazioni di figure. Mi ha scritto invece Lia, non vi dirò il cognome, un'altra bellissima lettera, in cui le scrive: c'è un aggettivo che mi ballava continuamente nella testa mentre leggevo, dolente. Personaggi lenti e dolenti che mi piacciono così. Le vicende di ognuno, il mondo di guardarsi dentro e lo scorrere lento del tempo, poi la neve, mi restituiva il tempo, le immagini, i sogni. Così non ti ho detto ancora che la verità dell'ombra, Greco Passi, la leggevo la sera prima di addormentarmi. È un test difficile da superare, per un libro, perché se non restituisce un'atmosfera lo chiudo, lo rimando a quando c'è la luce e solo alcuni riescono a farcela. Ecco, il romanzo creava una sorta di coperta calda, una coltre, mi restituiva i miei platani, la mia famiglia, i miei amori, la mia adolescenza. E Fiorella ha detto al commissario di affezioni, perché ogni traverso come lui lo vuoi soltanto amare, in questi tempi la nostalgia di un Avellino che non c'è più è velata dalla malinconica neve che si affanna ad imbiancare tutto, grazie a Fiorella, per omonimia mi ci ero affezionato, poi scattata l'omonimia con tanti dei personaggi. Claudio invece ha scritto, invece la santa città che si srotola ai piedi e sullo sfondo dei protagonisti è divenuta l'archetipo di tutte le piccole città bastardo, posto appena nato di compresi, diffondendo sul romanzo una dimensione crepuscolare, bellissima alla luce di questa neve eterna, oscillante tra l'arboreo e il noir. Tra l'altro credo che sia più traducibile in immagini dei tuoi romanzi, come la sensibilità, direi che il romanzo è di un canadese francofono. Ha detto Hilde, forte rimane però il senso di dignità delle donne, la loro forza, il mettersi al servizio degli altri, come Chiara, o il sacrificarsi accanto a un uomo, continuando ad aspettarlo, come Anna, rendendosi conto della loro impossibilità di fuggire, di sottrarsi ad una condizione già stabilita, che però dona loro una sorta di superiorità morale, un baluardo contro la paura di affrontare la vita. Ha detto Mia, numerosi personaggi femminili, Chiara, la più giovane indifesa, malgrado la sua fresca bellezza e il suo bisogno di partecipazione sociale e politica, Anna, rassegnata e paziente con il suo uomo, Gianna, dai neri capelli, moglie separata di Luigi, Tiziana, intrigante e piena di calore, Fiorella, cugina di Melillo e lui tanto cara, bella, malgrado il suo corpo appesantito, e infine il personaggio meglio costruito, vero, terribile, emozionante, espressione di una bellezza profonda e straziante, Laura. All'autore bastano poche frasi, rapide immagini, per rendere vive e dimenticabili tali figure. Ha detto Piero, allora mi trovo immerso in un cielo che si confonde, in un mare di vero amore. Amore per la donna in ogni sua dimensione, la donna creatura divina, la donna che soffre, che piange sul proprio ingrato destino. Amore per il popolo delle periferie, costretto a soffrire sempre, dovunque, con chiunque, per le anonime donne che hanno da sempre dato l'unica luce alle orribili periferie delle nostre belle e orride città e paesotti. E l'amore, il vero protagonista dei tuoi romanzi. Io, da semplice cleptomane della cultura, non so se si tratta di noir, di gialli o di testi storico-ambientali, so che in essi, donna nascosta e sempre apparente, un solo vero personaggio è l'amore. Ha detto Ettore, ed è l'ultima che ecco. È una bella storia, innanzitutto per le atmosfere, e non mi riferisco tanto a quelle atmosfere che già che la neve che cade è sempre il riflesso del dolore delle nostre anime perdute. Vi dovrei poi leggere la cosa bellissima, un po' lunga, ma non ve la leggo, che ha scritto Marco Civiello, che non solo mi ha dato una mano, ma ha scritto una pagina straordinaria, bellissima, quella da qua, a generosa. E poi ci sono tanti altri che hanno scritto e continuano a scrivere. È successa una cosa che insomma mi ha molto emozionato e colpito, cioè che il romanzo non è più un romanzo mio, ma è anche un romanzo vostro. Scusate, sto un po'. Io io non mi sento, e termino, carico di nessun compito, non mi sento, capisco quello che si dice, generoso, capisco che le cose che scrivo muovono sentimenti, passioni. Io però cercherò di continuare a scrivere come ho scritto fino a questo punto, mettendo la città, creando i personaggi e facendoli muovere con i sentimenti che li muovono. Se poi quello che scriverò riuscirà ancora a colpire e a emozionare, io ne sarò contento e felice. Grazie.
Complimenti, scusami, magnifica serata, maestro, è stato bravissimo.